Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times.
È giovedì 13 aprile, bentornati su Radio Onda Rossa, sugli 87.9 in FM. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questa sera parleremo di serpenti, di terremoti, di esistenze e in particolare parleremo di Meglio che qua di Nicola Ruganti, edizioni Il Barrito del Mammut. Parleremo di Qualcuno dovrà pensare ai rettili di Walter Comoglio, Eris Edizioni. E poi parleremo con Silvia Albesano di Rombo di Esther Kinski, Iperborea. Ricordiamo a tutte e a tutti che c'è la possibilità di radioabbonarsi a Radio Onda Rossa con la sottoscrizione che potete trovare sul sito produzionidalbasso.com o sul sito radioondarossa.info. Il radioabbonamento, lo ricordiamo, è uno dei modi che potete utilizzare per sovvenzionare la radio, una radio che trasmette dal 1977 senza padroni, senza pubblicità, però abbiamo bisogno di tutti e tutte per mantenerla libera.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you would race. A catchy tune that captured the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays, from too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say, the sound that makes you read the credits for producers' names, transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement.
I sogni dei rovellanesi erano prima sogni contadini, poi sono diventati sogni operai. Per colpa dell'Ital Sidec, i rovellanesi non sono più nulla. Quali sono i loro sogni? I loro sogni sono adattamenti di sogni lontani che non appartengono a nessuno di qui. Sa come si dice? Hanno perso la speranza. Ecco, questo è un brevissimo estratto di Qualcuno dovrà pensare ai rettili, scritto da Walter Comoglio, 64 pagine, 7,90 euro, Eris Edizioni. Benvenuto Walter a Radio Onda Rossa.
Grazie mille Andrea.
Allora, Walter, allora, lui ha scritto Qualcuno dovrà pensare ai rettili, però insomma vi presento brevemente Walter, che insomma i suoi racconti li potete leggere sia su riviste come Tina o gli Squadernauti, ma potete leggerli anche adesso sul blog di Gorilla Sapiens, che si chiama Blogorilla Sapiens. E quindi se avete voglia di conoscere Walter e di apprezzarne la scrittura prima di intraprendere la lettura di Qualcuno dovrà pensare ai rettili, potete già gratuitamente accedere a questi vari link. Sempre per Gorilla Sapiens, Walter ha pubblicato, tra gli altri, la raccolta di racconti La sera che ho deciso di bloccare la strada, che ha vinto il premio Pop per migliore opera prima nel 2017, organizzato dalla Fondazione Mondadori. E oggi è qui con noi con questo nuovo romanzo, che è appunto Qualcuno dovrà pensare ai rettili. Walter, fino adesso ho detto tutto giusto?
Assolutamente sì, io ti farei continuare tranquillamente, è assolutamente perfetto e anzi, secondo me puoi dire qualcosa di più di quello che so dire io.
No, allora senti, no, parliamo invece del romanzo, sì. Adesso, nel senso, allora, siamo a Rovellana, che è un piccolo comune di circa 300 anime della provincia vercellese, in cui c'è un'ordinanza comunale che ha stabilito che i non residenti debbano fare domanda al sindaco per entrare nel territorio comunale. c'è un giornalista, tale Nicoli, che decide di indagare e farsi dare un pass per la durata di 3 giorni per visitare il paese. Ecco, da questo momento in poi entrano in ballo i personaggi di Rovellana, campi da tennis, la più grande ghiacciaia di tutto il circondario, e una situazione straniante che porterà sempre più fuori, diciamo, dalla realtà questo Nicoli, questo giornalista che deve indagare su questo strano fenomeno che succede a Rovellana. Quante altre cose possiamo ancora raccontare di questo romanzo? Guarda, per non togliere il gusto poi per il finale, o se c'è un finale, Walter?
Guarda, come ti ho detto prima, hai detto tutto bene e hai detto quasi tutto. Prenderei proprio l'inizio che hai fatto, la parte che hai letto. Perché in effetti io ciò che volevo raccontare era la storia di una terra di mezzo. E secondo me è anche un argomento molto attuale, perché in questo momento ci sono moltissime terre di mezzo. E come terre di mezzo non intendo qualcosa di assolutamente fantastico, ma intendo paesi dimenticati. Paesi che una volta erano campagna, poi da campagna sono diventati provincia. Sono diventati provincia grazie all'industrializzazione. Ora l'industrializzazione non c'è più, e questi paesi sono fondamentalmente rimasti dei dormitori, ma senza la possibilità di produrre nulla. Ma parlando di produzione non ti parlo di produzione di manufatti o di... parlo anche di tradizione. Perché sono paesi... E in questo ambiente, secondo me, si va a inserire questa idea del sindaco, di un pass, che noi all'inizio... è un pass fondamentalmente per scoraggiare la criminalità, diciamolo. Poi si rivela assolutamente qualcos'altro. Però la cosa più interessante, secondo me, che volevo più che altro mettere a fuoco, è questa situazione di questi paesi che si muovono affiancati alla realtà vera e propria. E come affiancati ti voglio dire, nel senso, hanno account social, non ti parlo dei paesi, le persone, hanno account social, guardano la Champions League, ma sono destinati a rimanere spettatori, perché appunto non producono più nulla. E non producendo si crea questa situazione stagnante. Mettiamola così.
Senti Walter, continuando a parlare, hai parlato di terra di mezzo, di una storia di terra di mezzo. La collana per la quale hai scritto il tuo libro, Qualcuno dovrà pensare ai rettili, è I tardigradi, che è una collana appunto di narrativa breve sul fantastico, che insomma agitata, mi verrebbe da dire, più che diretta, comunque, da Valentina Presti Danisi, che è insomma una nostra amica insomma della radio,
e sentiamo pure.
Esatto. E al di là del fatto che insomma che il tuo romanzo è un tardigrado, se volessimo collocarlo in un genere letterario, io ci ho visto dentro, nonostante la forma breve, cioè 64 pagine, quindi è una forma breve, però ci ho visto dentro tantissimi generi, perché c'è il reportage, che poi a un certo punto diventa altro, quindi ci sono elementi diversi, come ad esempio anche quelli favolistici, perché a un certo punto sembra diventi una favola. C'è però anche un'analisi sociologica, che è più o meno anche quello che dicevi prima tu, cioè una provincia prima contadina, poi operaia, poi senza fabbrica, che si svuota quasi totalmente e che deve combattere un nemico che non si sa però bene chi è o qual è. E c'è dentro poi anche un discorso, secondo me, molto interessante che fai sulla motivazione delle comunità e sulle speranze indotte, diciamo, sempre all'interno delle comunità. Quanti generi ci hai messo dentro in 64 pagine?
Allora, ti devo dire una cosa, che l'inchiesta giornalistica è fondamentalmente un espediente letterario, quello che ho usato, perché mi serviva una voce assolutamente neutra per raccontare questo paese. Volevo, in realtà ti dico anche un'altra cosa, la storia all'inizio l'avevo pensata naturalmente in un altro modo, però si è evoluta in questo modo, andando avanti praticamente. Ed è un buon segnale quando la storia si evolve da sola, nel senso che a un certo punto praticamente io dovevo seguire ciò che stava succedendo in questa storia. Non mi è stato richiesto di inserire nulla a livello di fantastico, quindi dico, guarda, la storia si sta scrivendo così, seguiamola, portiamola in giro. Io ti posso parlare potrei parlare delle influenze di tutto, ma se dovessi pensare una cosa a cui ho pensato dopo, ho detto ok, sai cosa ho provato a fare sotto sotto, inconsciamente? Fare Twin Peaks. Ma fare Twin Peaks in un posto in cui non c'è Laura Palmer e non ci potrà mai essere una Laura Palmer. Di conseguenza volevo sviluppare i personaggi di questi paesi, che tra l'altro non è che mi sono inventato, perché io arrivo da uno di questi paesi, conosco molto bene, e per cui ti direi sì, guarda, volevo fare Twin Peaks, mettiamola così.
Secondo me ci sei riuscito a fare, insomma, anche più di Twin Peaks, perché è i personaggi soprattutto che animano la tua storia, secondo me sono tutti molto credibili, e vederli all'opera e sentire come parlano e vedere come si muovono, sono personaggi che noi ci abbiamo davanti agli occhi quasi tutti, più o meno, sia se abbiamo frequentato la provincia, sia se veniamo da una grande città, ma le facce più o meno le riconosciamo, o comunque sono facce e hanno dei modi che più o meno possiamo collocarle anche all'interno di un immaginario nazional popolare, diciamo. E questa è un'altra domanda.
Andrea, guarda, scusami se vi interrompo, hanno dei ruoli che secondo me nelle città non ci sono più, perché sono paesi in cui comunque esiste ancora il sindaco con la S maiuscola, il medico con la M maiuscola. E questo è come fosse un retaggio di un passato, appunto di questo passato che ora, tra virgolette, non c'è più e non riesce a riciclarsi in nessun presente credibile.
Senti, ma a proposito però di questi personaggi, come c'è l'assessore Piangrano, il sindaco Tiziano Martin, e che a un certo punto, tra le varie cose, fanno un dialogo interessantissimo sulle acciughe di Rovellana. Non voglio svelare niente a chi legge, ma insomma lo consiglio però di leggere, anche solo per quel dialogo lì. Ecco, in questo, sia nei dialoghi sia nei personaggi, io ci ho visto, ora probabilmente sto sbagliando, però ci ho visto molto Celati, o comunque i narratori delle pianure, o comunque quei personaggi lì, più o meno, anche nelle relazioni che hanno tra loro. A chi ti sei ispirato, o se non ti sei ispirato a nessuno?
Guarda, a livello proprio di letteratura, io stravedo per Dino Buzzati, e soprattutto la forma dei racconti di Dino Buzzati. Per cui, più che ispirato, non ho cercato di ispirarmi a un qualcosa, ma è stata pensata questa storia quando stavo leggendo un mucchio di reportage giornalistici, e ce n'era uno che tra l'altro consiglio, è quasi introvabile in Italia, purtroppo perché era edito da Edizioni Caos, che si chiama Il miracolo di Castel di Sangro. Faccio una cosa molto molto breve. Castel di Sangro è un paesino abruzzese, molto molto piccolo, tutto sommato simile a Rovellana, anche se in montagna e Rovellana in pianura. E in questa Castel di Sangro cosa succede? Che d'improvviso in questa terra di mezzo la squadra di calcio arriva in Serie B. Arriva in Serie B e questo giornalista americano, che non sa nulla di tutto ciò, va a vivere un anno a Castel di Sangro e si trova a raccontare appunto la storia di Castel di Sangro. Diciamo che quella è stata anche un'idea, è stato ciò che mi ha ispirato nel scrivere il tutto con questa struttura giornalistica. In questo modo, perché mi sono reso conto che riesci a sviluppare molto meglio i personaggi, sai, qualcuno di assolutamente neutro, che ti racconta il tutto, e che soprattutto qualcuno che non è un narratore, ma è uno che ha una sua missione da portare avanti, uno che si fa delle domande. E mi piaceva anche l'idea di non definire moltissimo le cose, perché nei personaggi, nella stessa Rovellana, nella sua struttura c'è molta doppiezza. E il fatto che ci sia molta doppiezza, secondo me, riesce a far sì che il lettore rimanga sempre attivo. Provo naturalmente a portarti per mano, ma fino a un certo punto, perché poi il resto, l'attività la devi fare tu, l'interpretazione la devi mettere tu.
Infatti questo è uno degli aspetti che a me ha colpito, e che comunque, diciamo, il tuo modo di raccontare storie, anche nelle precedenti esperienze, comunque lasci sempre del margine a chi legge di compartecipare alla lettura. E è un aspetto che secondo me è molto interessante del tuo modo proprio di scrivere e di raccontare le storie, nel senso che non spieghi mai troppo, e chi legge ha il piacere di più o meno di immaginarsi poi la parte non spiegata a modo suo, e di arrivare poi alla conclusione, diciamo, un po' con le sue, con quello che ha capito, o anche con quello che fa parte del suo immaginario che tra l'altro mi è tornato in mente leggendo anche i dialoghi che fa e i linguaggi che utilizzano le persone di Rovellana, in particolare il Piangrano, quando dice che c'è bisogno di un nemico per riscoprire le nostre radici, oppure per eliminare chi ci vuole far dimenticare chi siamo. E in queste spiegazioni e anche nel discorso dell'appartenenza alla comunità, cioè tutti questi richiami alla nostra comunità, alle nostre tradizioni, eccetera, eccetera, ricalca molto il linguaggio che vediamo ormai mainstream, anche di quello che sta succedendo più o meno in Italia, però viene ripreso poi e rimodellato all'interno di una comunità piccola, che però da quel punto di vista è come leggere lo specchio di un paese molto più grande.
Sì, ed è una comunità che peraltro non avrebbe bisogno di tutto ciò, anzi avrebbe bisogno quasi dell'opposto, avrebbe bisogno di persone che entrano. E invece l'obiettivo e l'idea è sempre di quella di mantenere ciò che è passato tramite la chiusura, che è naturalmente un paradosso, è un errore che è stato già giudicato dalla storia, non è questo il punto. Però sì, diciamo che Piangrano, questo personaggio, c'è un trittico di personaggi di Rovellana, è lo sceriffo della situazione. Di conseguenza lo sceriffo è quello che parla con parole facili, di facile presa, e che vadano a toccare soprattutto le persone anziane, perché si parla comunque di persone anziane, non si parla mai di giovani, soprattutto in questi paesi, perché i giovani non ci sono, proprio per il discorso che facevamo all'inizio. Queste sono realtà che affiancano la realtà principale, si nutrono delle stesse cose ma non hanno nessuna voce in capitolo. Conseguenza devono per forza di cose lavorare su qualcosa che è già passato per creare questo immaginario. Infatti all'interno del racconto ci sono molti momenti quasi di tenerezza nei confronti dei vecchi del paese, che sono considerati come portatori di qualcosa di ormai inevitabilmente passato, vecchio, che non esiste più.
Guarda, c'è un momento che era un esempio che a me è piaciuto moltissimo, perché è vero che c'è lo sceriffo, ma poi c'è il sindaco che in qualche modo fa sì che le gesta del vecchietto, o comunque della persona anziana che ha fatto un bel gesto nei confronti della comunità, venga riconosciuto da tutti, e sì. C'è appunto il sindaco che a un certo punto dice... accoglie il nostro Michè, che è riuscito a sventare una rapina alla Valserva, e si merita i nostri applausi, grazie Michè, e c'è un'ovazione nei confronti di questa persona. E da quel punto di vista è interessante anche vedere la reazione del giornalista, che in qualche modo, quando vede queste scene, si intenerisce e quindi esce un po' anche dalla dimensione di scoperta che vuole fare per capire che cosa sta succedendo in quella comunità, e lo riporta un po' a un minimo di umanità. E però è anche quella, però è una scena da un certo punto di vista anche terribile,
anche grottesca, anche secondo me è quel cercare nuovamente e continuamente in tutti i modi un'identità che non esiste più. E anche quello è sempre figlio della situazione politica sociale di questi paesi, la ricerca di un'identità che non esiste più, in qualsiasi modo, anche nel modo più pacchiano possibile. Il sindaco stesso della storia, in realtà io stesso come autore, lo so che fa ridere dirlo, però secondo me è quello che ha in mano le redini della situazione. Conosce, ha un qualcosa di più. Il sindaco è uscito dal paese ed è ritornato poi nel paese per portare questa situazione. Di conseguenza la sua è quasi una missione, che il narratore stesso, che il giornalista, non se la sente né di condannare né di lodare, appunto perché rimane invischiato in questa situazione, che è la situazione in cui rimani invischiato se vai molto probabilmente a vivere in uno di questi paesi. Ti trovi questa situazione paradossale con cui devi avere a che fare. Sai benissimo che funziona così. E non è quasi necessario cambiarla. Sappiamo che magari è sbagliata di base, ma non si può neanche cambiare, non si può fare nessuna modifica a tutto ciò, perché è tutto ciò che è rimasto. E si ha quasi paura di toccare ciò che è rimasto.
Tra l'altro Rovellana, lo diciamo, 200, le indicazioni vengono date, sono 300 o 260 abitanti, non si capisce bene quanti siano.
Esatto.
E questo era
un'altra cosa che... sì, sì, sì.
già da lì, da questa presentazione, sposta un pochino, diciamo, la comprensione di quello che succede in questo paese. La penultima domanda che ti faccio è, allora, c'è questo pass che appunto è il mezzo di conservazione della specie, così almeno viene detto, più o meno. Ci sono degli spari che servono per dare forma al nemico, cioè si odono degli spari, o almeno il giornalista in questione sente degli spari. Ci sono anche delle frasi fatte molto attuali, come viene detto, cioè perché fino a quando si ha qualcosa da combattere si ha il sogno di sconfiggerlo, e questa penso che sia una regola quantomeno presente in questo momento, anche nel momento storico,
anche nella situazione politica internazionale. Sì,
e infatti per questo ti volevo chiedere, nel senso, allora, Valentina Presti Danisi ha definito il tuo come un romanzo kafkiano-orwelliano. Secondo me, invece, dal punto di vista di quello che sta succedendo proprio in questi giorni, come ad esempio il governo ultimamente, ieri, ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo dei migranti, che va oltre il tuo romanzo, secondo me, da quel punto di vista.
Sì, il concetto di stato d'emergenza è un qualcosa che viene ripetuto costantemente negli ultimi 20 anni.
Guarda, è stato fatto, mi sembra, 121 volte negli ultimi 20 anni, un record penso che sia assurdo, però dico, da quel punto di vista, quindi il pass di Rovellana è tiepido rispetto, ma non a Orwell, ma rispetto proprio a quello che sta succedendo.
Sì. No, è assolutamente tiepido, ma anche perché Rovellana, come dicevo prima, è una realtà affiancata alla realtà, quindi non ha bisogno di stati di emergenza o un pass vero e proprio per entrare in un paese che non è un paese turistico, in cui non succede nulla, naturalmente va a creare dell'interesse. Ed è anche questo, diciamo, il trigger che porta poi il giornalista all'interno di questo paese. Tra l'altro, se sai una parola in italiano che può sostituire trigger, mi fai un favore, me la dici, e io lo userò al posto di trigger, perché non l'ho ancora trovato.
Potrebbe essere il grilletto, ma non so se va bene.
Non so. Si presta molti doppi sensi e lasciamo.
Sì, no, infatti lasciamo stare. Senti, allora, Walter, noi facciamo la domanda di rito di Tabula Rasa, che è la trasmissione, appunto, che parla di libri qui a Radio Onda Rossa. L'ultima è quella riservata alle letture in corso, o a letture che assolutamente i nostri ascoltatori e ascoltatrici devono assolutamente fare. Se ce ne puoi consigliare una delle tue.
Io vi consiglio a tutti di leggere Donald Barton, che è un autore di racconti americano che sicuramente conoscete, però nel caso non lo conosceste, ve lo consiglio La vita in città, che trovo sia bellissimo, molto molto particolare anche rispetto alla scrittura di Barthelm, anche sottovalutato rispetto ad altri suoi racconti, però ecco, quello mi sento di consigliarvelo. Poi, visto che comunque io vivo in Irlanda, vi consiglio anche uno scrittore irlandese che non si occupa di alcolismo, che è una cosa abbastanza particolare, perché dopo i vari Joyce, Wilde, eccetera, eccetera, molti si sono occupati di alcolismo, oppure di queste storie sociali. Si chiama Kevin Barry, è un autore contemporaneo. So che è uscito qualcosa anche in italiano, è un autore di racconti. Però trovatevi ciò che potete di questo Kevin Barry, perché secondo me è veramente molto molto bravo, e ti parla di un'Irlanda rurale, e parla di rapporti personali in cui non c'è menzione di pub. Non che i pub facciano schifo, tutt'altro, ma è particolare trovare racconti in Irlanda dove non c'è menzione di Guinness, whisky e pub. Quindi Kevin Barry e Donald Barthelme.
Guarda, Barthelme lo abbiamo presentato 2 settimane fa o 3 settimane fa con Christian Raimo, perché è uscita la riedizione di Minimum Facts. Di tutti i suoi racconti, hanno fatto proprio un volumone enorme, okay. E ne abbiamo parlato con molto piacere, quindi ti ringrazio anche per l'assist, e invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici, se vogliono riascoltare quella puntata, ovviamente dopo aver letto il libro di Walter Comoglio. Walter, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo, Qualcuno dovrà pensare ai rettili, scritto da Walter Comoglio, 64 pagine, 7,90 euro, Eris Edizione. Collana Tardigradi. Walter, grazie tante per essere stato qui con noi, e ci sentiamo al tuo prossimo lavoro.
Grazie mille anche a te, Andrea, mi ha fatto molto piacere.
You might have seen one out in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. They were made back in Worcester, Mass, of aluminum, baker like glass. Mm-hmm. Like a locomotive, they were streamlined. And the blueprints were drawn up from a dream of mine. Yeah. Slap them up, put them on a train, out of Michigan up to Maine. Give me $500 down to Georgia, Carolina, up to 20 by the pigweed in the country out of Waynesboro. When it's getting late and rainy out in New York City, you hang a Louis off a theory and you go and grab yourself a cheeseburger at a little gin diner off 6th and 9er. Diner, my shiny, shiny love, and the night you're all I'm thinking of. Ba-bum. Diner, my shiny, shiny love. The cruiser pulls in where the troopers always stop. As we dine over the chrome and for my potato chop. The cashier, she always squints by the gum and the bowl, and she's tapping her toe to the Dean Martin on the consulate. Booth service and a cigarette, we're laughing it so. Side of a dollar, I had a picture, 95 root before the Pepsi, and be sure to save room for some apple pie. La la di da dilly do, scab it up at da di, la da di lo die. Better make it all a mo. Diner, my shiny, shiny love. And the night you're all I'm thinking of. Diner, my shiny, shiny love. Rest his soul, talking to me from the cereal bowl. There's a couple from the show me state, knocking back a little meatloaf plate. Diner, my shiny, shiny love. Diner, my shiny, shiny love. Ba-bum. Diner, my shiny, shiny, shiny love. Chicken and biscuits with a side of gravy.
E dagli 87 e 90 di Radio Onda Rossa abbiamo un nostro nuovo ospite che si chiama Nicola Ruganti, e diamo subito il benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, salve, grazie dell'invito.
Allora, Nicola è qui perché ha scritto un libro, e in realtà ha un passato anche che di collaborazione con una serie di riviste, anche è stato anche autore di un film, ma in questa circostanza si presenta a noi con 16 novelle e un titolo che si chiama Meglio che qua. È un libro che ha anche una sua cospicua, diciamo, parte iconografica, ci sono le illustrazioni di Luca D'Alisi. Ed è un libro che racchiude appunto storie fondamentalmente di personaggi. Ecco, io ho sempre questo effetto che poi mi viene da raccontare un po' troppo, però sono dei personaggi ai quali succede qualcosa di strano, di terribile. Sono dei personaggi spesso sconfitti. Vorrei chiederti, Nicola, ci dici cosa tiene insieme tutti questi 16 racconti di Meglio che qua?
Dunque, allora, innanzitutto Meglio che qua parte da uno stop. Dopo molto impegno, questo lo dico da un punto di vista biografico, ma brevissimamente, dopo molto impegno di militanza sia politica che associativa che territoriale, appunto in vari luoghi, compreso anche a Napoli con l'editore, l'edizione, il Barito del Mammut viene fuori dalla realtà del centro territoriale Mammut, ho deciso di fermarmi adesso vivo a Roma, di chiudermi in uno studio che mi sono costruito e provare a fare una riflessione sul cambiamento, sulle proposte di cambiamento, sul cambiare prospettiva rispetto alle storie di vita delle persone che abbiamo intorno attraverso le storie. E invece di, vabbè, questa è stata proprio un'esigenza personale, non avrei saputo farlo diversamente, ho deciso di partire dalle vite delle persone che avevo intorno, come amo dire anche recentemente negli incontri e nelle presentazioni. Preferisco di gran lunga il colpo di scena nella vita quotidiana, nel nostro quotidiano, quello che non sappiamo cosa troviamo una volta che apriamo la porta di casa, a entrare o a uscire, e che non il colpo di scena patinato di grandi narrazioni. E quindi lo spunto di questi personaggi sono i personaggi, poi insomma chi lo leggerà avrà modo di fare le proprie considerazioni, i personaggi che incontrano la realtà personale e la realtà della cronaca, la realtà, la durissima realtà della cronaca di questi tempi.
È anche vero che però all'interno delle tue storie spesso ci sono anche dei colpi di scena. Adesso rendiamo anche giustizia un attimo a una narrazione che non è soltanto di intimità, ma anche di evento. Cioè, penso ad esempio al racconto di Beatrice. Beatrice, che è una madre eroinomane, una madre maltrattata, abusata, che, diciamo, essendo un racconto, mi permetto in questo caso lo spoiler, che finirà suicida, e quindi abbiamo questo bambino, Pietro, che viene affidato, e c'è anche una vicenda con la terapeuta Anna, insomma, quindi ci sono anche storie anche estremamente forti nella tua raccolta.
Sì, in questo io ho fatto, per ognuna di queste storie, ho cercato prima di tutto un dialogo intenso e anche duro con i professionisti che si occupano dell'ambito della storia, in quel caso una terapeuta, nel caso della cooperante con chi si è occupato di cooperazione, nel caso dei politici con chi ha fatto politica, e cercando da ognuno di questi interlocutori di cogliere l'elemento di realtà profonda, anche di dolore, anche di sofferenza e anche di speranza possibile. Quindi i personaggi sono, diciamo, in qualche modo, credo e spero che risultino particolarmente realistici e in un qualche modo anche intriganti nell'addentrarsi all'interno della loro vita, perché sono impastati della dura cronaca che è nata dall'incontro con molte persone che, insomma, ho cercato di ringraziare, che via via ho incontrato in questi anni e che hanno dato un contributo importante a rendere a tutto tondo i vari personaggi che sono raccontati. Questo sia i personaggi adulti, sia anche i personaggi adolescenti o bambini, perché appunto, come dicevi, Pietro, diciamo il protagonista di Pietro la Farfalla, è un personaggio che davvero tenace, e il più tenace, e che quando incontra la cura vera trova anche una propria via, nonostante il dolore enorme che gli cade addosso. In questo la prefazione, che colgo di nuovo l'occasione per ringraziare, la prefazione di Luigi Cancrini, che è psichiatra, psicoterapeuta, politico, insomma un intellettuale vero e con un pensare antico ma al tempo stesso contemporaneo, è un po' anche stato fa riflessioni simili, insomma, in questa direzione anche nella prefazione del libro.
Infatti dici bene, il libro, io ho accennato soltanto alle illustrazioni di Luca Dalisi, ma in realtà appunto una prefazione di Cancrini e una postfazione di Giovanni Zoccoli, dove tra l'altro si sofferma su un tema che a noi di Radio Onda Rossa e Tabula Rasa, nello specifico, anche molto caro. Nel senso che spesso abbiamo riflettuto sul ruolo della vittima, e a un certo punto c'è Zoppoli che dice: per questo il libro di Nicola Ruganti ci è sembrato particolarmente prezioso, per il suo coraggioso tentativo di fare a meno di vittime. Ecco, uno dei libri che recentemente abbiamo affrontato è stato anche il libro di Carmen Verdi, e a sua volta richiamavamo anche un libro di Daniele Giglioli, cioè La critica della vittima. Che significa fare a meno delle vittime in narrativa, secondo te?
Dunque, questa è una domanda importante per me. Io credo questo, credo che uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare con maggior difficoltà è quello del non guardare davvero negli occhi i fatti e la realtà che abbiamo intorno e quindi procedere per cliché o per stereotipi. Il punto più doloroso, no, uno dei punti, insomma, più impegnativi, ecco, no, doloroso è troppo, però impegnativo sì, è stato quando nell'ottobre del 2019 sono andato a fare sostanzialmente un'esperienza di a subire una violenza verbale veramente importante quando sono andato a registrare e a ascoltare la manifestazione di Salvini, Meloni e Berlusconi in Piazza San Giovanni, quella per intendersi dove Meloni poi lanciò quell'Io sono Giorgia, poi è diventato famoso, che probabilmente poi è stato l'inizio della fine o comunque una tappa della fine del consenso di Salvini e invece la crescita di Meloni. In quell'occasione, appunto, qui dopo c'è stato anche un confronto con Cancrini su questo. Io sono rimasto intimamente muto per alcuni giorni perché avevo due orizzonti davanti, quello dell'irresponsabilità delle parole violente di questi politici, insomma, sedicenti tali che dicevano cose impronunciabili in ogni direzione, e dall'altra ero circondato dall'altro orizzonte, il secondo orizzonte, ero circondato da persone, userò persone normali, persone come me, persone che sì, c'era, come dire, il contorno della manifestazione era anche ovviamente di militanti neofascisti e quindi insomma quello che conosciamo e che sappiamo. Però rispetto alla tua domanda su chi è la vittima, per me vittima è anche chi con strumenti magari inferiori ai miei o con percezioni della realtà ridotte o per motivi personali i più insondabili, si ritrovava a quella manifestazione e pensava che quelle parole pronunciate al palco fossero la soluzione e non l'ulteriore ferita inferta alle loro menti in cerca di soluzione che trovavano solo un danneggiamento. Non so, Vince, se mi sto
No, no,
spiegando, però.
ti sei spiegato. L'unica cosa che forse è giusto chiedere anche a chi ci sta ascoltando,
Sì,
cioè,
certo.
ti terrei a sottolineare comunque il tuo libro che ha uno spaccato sul mondo italiano, ma è anche un libro che si apre anche a narrazioni che non riguardano soltanto la Campania, Roma. Penso ad esempio all'interpretazione perlomeno delle bombe su Chievo oppure a Melilla, che insomma ci sono questi due. Melilla intendo l'ultimo racconto, quello di Carla. Ecco, quindi direi che è un libro che affronta anche molto più che un quotidiano italiano e basta.
Sì, lì in particolare quello sulle riflessioni su Kiev sono legate anche a un aspetto che lì in quel caso la storia nasce dall'aver visto quella copertina, quella prima pagina del quotidiano La Stampa con la bambina, poi abbiamo scoperto che era una foto fatta prima dello scoppio della guerra. La bambina con il fucile, lecca lecca in mano, in bocca e mi è sembrata un'immagine veramente difficile per me, per i miei pensieri, per la mia intimità, per come mi rapporto al solo pensiero della guerra, troppo, troppo, troppo violenta, quell'immagine. Che mistificava, che faceva un lavoro di mistificazione con il lettore italiano rispetto a quello che stava per accadere perché ha scattato la foto in quel caso e comunque per il popolo ucraino e comunque tutti coloro che sono coinvolti in tutte le guerre del mondo e in tutte le esperienze di violenza, anche se sono non chiamate guerra, ma hanno comunque elementi di violenza al loro interno. Ecco, in quel caso ecco, la storia è la storia di una città, di un bambino, Valerio, che si trova a confrontarsi con l'opinione dei nonni, con l'opinione del fratello, e sopra e nel cielo e intorno a lui incombe comunque la possibilità reale della morte. Quindi questo insomma, è una spinta, come dicevo, a riflettere. Meriglia invece nasce da una ferita ancora aperta, di fatto nell'enclave spagnola, nel pezzetto di territorio in Marocco, che è ancora spagnolo, si determinano ancora i migranti subsahariani, provano a raggiungere l'Europa scavalcando la recinzione costata milioni di euro, pagata anche dall'Europa, e provano a scavalcare quella rete, rimangono schiacciati, ma il punto, dal mio punto di vista, è la cooperante che si trova ad affrontare le morti di coloro che non ce la fanno e vengono o ributtati di là dalla polizia spagnola o ammazzati dalla polizia marocchina, è il senso di impotenza. E davanti a quel senso di impotenza mi domando, insieme al personaggio, dialogando proprio con quel personaggio, quali possano essere le possibilità, perché diciamo, il punto centrale del libro è provare a vedere le storie da altri punti di vista e provare a non arrendersi, a continuare. Questo poi è il tema per me.
Diciamo che anche questa assenza di arrendevolezza, forse anche presente nella casa editrice con la quale pubblichi, nel senso che il Meglio che qua di Nicola Ruganti è un libro pubblicato al Barrito e il Mammut Edizioni. Cosa c'è dietro questa casa editrice?
Allora, sono contento di questa domanda perché mi fa parlare di una realtà napoletana e sovranapoletana, direi, perché il lavoro del Centro Territoriale Mammut si sviluppa sia a Napoli, però ormai anche con proposte di lavoro e di confronto con tante altre esperienze in Italia. Il Centro Territoriale Mammut nasce nel 2007, è un luogo dove si è provato a fare pedagogia, a lavorare con il territorio, in particolare in quel caso è Scampia, senza mai però vendere l'etichetta Scampia. Era il tempo anche era appena finita la guerra di Camorra, e Scampia era un po' un centro molto occhieggiato sia dalla stampa che dalla televisione, e Giovanni Zoppoli e tutte le persone che insieme a lui hanno dato vita al Centro Territoriale Mammut hanno provato a tenere fermo la vita dei bambini, la vita delle persone e non la rappresentazione esterna ed estetica di quel territorio, ma davvero la possibilità di crescere in quel luogo attraverso esperienze di vario tipo. Nel tempo sono laboratori di storia, laboratori di ciclofficine, orto sociale, lavoro sull'alfabetizzazione, in ogni senso. Adesso molti di coloro che, compreso Giovanni Zoppoli, che adesso fa il maestro, continuano a lavorare da 15 anni con grande continuità. E adesso il lavoro è anche tanto con le scuole di Napoli, e una delle attività, forse insomma una delle principali, si chiama Il Mito del Mammut, e ci sarà una parata di bambini che andranno ad aprile, una parata di bambini che partiranno dalla periferia, arriveranno al centro di Napoli facendo una sorta di manifestazione quasi carnevalesca, per testimoniare l'esistenza di un pensiero come infanzia che porta una visione diversa sul mondo, un po' come Giuliano Scabbia faceva in quel libro meraviglioso, Cronaca di interventi teatrali, raccontati fra l'altro anche recentemente da Massimo Marino in un libro, un libro insomma premiato anche recentemente a Premi Ubu, in quel libro che si chiamava Forse un drago nascerà, e quindi i bambini che diventano bambini non strumento, ma autori di una testimonianza di vita. Ecco, questo è un po' il lavoro del Centro Territoriale Mammut a Napoli.
Nicola, l'ultima domanda di rito qua sui microfoni, dai microfoni di Radio Onda Rossa sugli 87.9. Che libro stai leggendo o hai letto recentemente che ti è piaciuto e ti va di consigliare a chi ci ascolta?
Bella questa domanda. Ho preso, intanto ho ripreso un opuscolo curato da Alessandro Leogrande che sulla Bossi Fini. Alessandro Leogrande è uno scrittore scomparso nel 2017 e il libro è dedicato ad una mia cara amica che si chiama Chiara Brachi, anche lei scomparsa e vittima di violenza, e ad Alessandro Leogrande, un amico con cui ho collaborato sia per la rivista Lo Straniero sia per la rivista Gli Asini. E io mi sento di consigliare i libri di Alessandro, che ha pubblicato per Feltrinelli, e forse Il naufragio è uno dei libri che apprezzo di più. Ecco, questo mi sento di dire. Ecco.
Grazie mille Nicola, un ottimo consiglio quello che ci dai e alla prossima. Ciao.
Grazie, un caro saluto, grazie moltissimo. Arrivederci, ciao.
Torniamo sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, siete su Tabula Rasa e abbiamo il piacere di avere qui con noi Silvia Albesano, che ha tradotto un libro che è appena uscito per Iperborea, che si intitola Rombo di Esther Kinsky, che parla di terremoto, Friuli. Insomma, adesso poi vedremo insieme a Silvia Albesano un po' la storia di questo libro. Intanto, benvenuta Silvia Albesano con noi a Tabula Rasa.
Grazie, bentrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie molte.
Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, Silvia Albesano è traduttrice dal tedesco e dall'inglese, ha tradotto per Mondadori, per Guanda, per Solferino, insomma, e ha a che fare con il mondo dell'editoria, insomma, da un po' di tempo. E insomma, quindi si occupa non solo di traduzione, ma proprio di libri anche proprio. Come prima cosa che le chiedo è: che cosa è stato per lei tradurre e avere a che fare con un libro del genere come Rombo?
Beh, è stato senza dubbio, forse per prima cosa, un grandissimo privilegio, un'opportunità. Avevo già conosciuto l'autrice, anche personalmente, e tradotto altri due suoi libri, quindi diciamo c'era già un rapporto avviato. Senza dubbio questo è un libro in cui la sua ricerca ha fatto un passo avanti, nel senso che se nei libri precedenti, Macchie sul fiume, se vogliamo ricordarli, c'era sempre la figura di una sorta di narratore in prima persona che in parte poteva anche essere sovrapponibile all'autrice stessa, ad alcune sue esperienze. In questo caso, anche proprio dal punto di vista della tecnica narrativa, fa uno scarto ulteriore perché dà voce a questi sette testimoni fittizi e che però naturalmente per la cui costruzione naturalmente attinto a testimonianze, a materiali autentici e inserisce accanto a loro, a fare un po' da controcanto, poi un ulteriore elemento che è quello di una descrizione più apparentemente, diciamo, più asettica, più scientifica quasi, ovvero questi inserti che riguardano la natura, la fauna, la conformazione del territorio di cui sta parlando, che è appunto il Friuli, naturalmente. E quindi, ecco, sicuramente un'esperienza molto interessante di approfondimento della conoscenza che avevo dell'autrice e della sua scrittura.
Allora, diciamo, Rombo è un romanzo, prima di tutto, e quindi diviso appunto in sette, tra l'altro diviso in sette capitoli, come sette sono i personaggi, che sono Olga, Gigi, Toni, Silvia, Lina e Adelmo, penso di averli detti tutti, e appunto racconta attraverso le vicende, le voci soprattutto appunto di questi personaggi, come dicevamo prima, ciò che succede in Friuli il 6 maggio del 1974, quindi un terremoto che in qualche modo sconvolge una comunità che in quel momento, e questo ce lo raccontano anche i personaggi, chi lavora, chi va a scuola, insomma, ci racconta lo sconvolgimento di una comunità. E io vorrei partire poi, vorrei continuare la nostra conversazione, Silvia Albesano, dal titolo già, perché secondo me il titolo ci dice molto, che è appunto rombo, che è una parola che riguarda sia il rumore, che viene ricordato da tutti i protagonisti, da tutti e sette i protagonisti, che raccontano questa vicenda, sia perché è il nome del CD che è sulla bancarella di Olga, che è una delle protagoniste. Quindi racconta sì un rumore, però c'è anche una parte, diciamo, testuale che in qualche modo viene ricollegata. E questo mi dà anche lo spunto, per far presente che è anche un libro dove ci sono molti rumori e anche molte cose da vedere, anche se è un libro scritto, ma è un libro che in continuazione ci regala colori, immagini, sfumature, una gamma di rumori e di colori molto varia, ma anche molto precisa e molto netta. Ecco, volevo chiedere, questa commistione di sensorialità all'interno del romanzo, quanto è stato, forse difficile, no, sicuramente no per lei, ma insomma, quanto è stato anche magari avvincente avere a che fare con tutto questo materiale appunto sensoriale e anche sensuale dal punto di vista proprio dei sensi?
Beh, allora, senz'altro sfato il mito e dico che sì, assolutamente anche per me è stato difficile, senza dubbio, ma anche affascinante, naturalmente. Senz'altro sono componenti quelle sensoriali, a partire appunto da quelle visive, ma non solo, molto presenti nella scrittura dell'autrice, di Esther King, che è una sorta di quasi di auscultazione e di attentissima osservazione del paesaggio, in primis, e di tutto ciò che la circonda. La sua è davvero una sorta, il suo, credo, almeno nella mia percezione, è davvero un grandissimo esercizio di pazienza e di così meticolosa dedizione rispetto a ciò su cui si posa l'occhio e poi l'orecchio, cioè una attentissima descrizione di quello che viene percepita come di quella che è la superficie delle cose, che siano appunto una roccia, un sasso, una pianta, un animale, naturalmente anche un essere umano, un oggetto all'interno di una casa. E questa attentissima documentazione, descrizione di ciò che si vede, di ciò che si ascolta, diventa poi un punto d'accesso quasi per scavare più in profondità. Quindi appunto la sfida è sicuramente anche per chi prima per chi traduce, poi penso anche per chi legge, appunto la capacità seguirla con pazienza in questo percorso e di farsi condurre passo dopo passo. Quindi di fatto è proprio anche una sorta di così di esercizio per imparare a vedere le cose, ad ascoltare, a cogliere i particolari, che poi nella mia esperienza sicuramente ci si porta dietro anche al di là del libro, oltre il libro.
Tra l'altro, appunto, prima Silvia Albesano faceva riferimento a una meticolosa dedizione, appunto, che è quella dell'autrice Kinski all'interno del testo di Rombo, appunto. Io direi che ha anche una grandissima cura nel far presente anche le voci di tutti, e per tutti e tutte intendo non solo i sette personaggi che raccontano, ma anche il territorio, anche le piante. Tutti hanno una storia, a partire dalla strada, passando per i posti, i fiumi, il calcare del carso, e poi attribuisce ovviamente a tutte queste figure, perché sono dei personaggi veri e propri, insieme appunto ai sette umani, attribuisce anche delle qualità, come per esempio appunto il canin, che è il gran lunatico, i fiumi, che hanno le loro motivazioni, e poi appunto ci sono anche i personaggi, ce n'è una in particolare che a me ha colpito in maniera molto prepotente, che è Adelmo, che a un certo punto salva il subito dopo la scossa, salva il suo violino e va a salvare anche il suo soldatino, che in quel caso è un indiano. Ecco, ci sono dei momenti molto commoventi, ma tutti descritti con una diciamo con una capacità molto sottile, e quindi non c'è un accavallarsi di emozioni, ma c'è una descrizione a volte molto poetica anche di quello che accade, la leggenda della pace tra i serpenti e gli sparvieri, insomma e tutto questo è tutto tenuto insieme da una ottima scrittura, direi. C'è un personaggio che sia stato umano o non umano, quindi la montagna, il fiume, che a Silvia Albesano ha particolarmente colpito o che tiene più a cuore, diciamo, tra tutti questi?
Beh, ce n'è più di uno. Sicuramente uno a cui che mi è molto caro, e non solo per omonimia, è Silvia, che è caratterizzata, insomma, nel libro, tra molte altre cose, dal fatto di appunto crescere in questa valle senza la presenza della mamma, che lavora invece al mare, in una località marina sulla costa, in un albergo. E appunto il personaggio di Silvia mi è molto caro, anche perché dà voce a quello che è lo struggimento che è suo per la madre, ma è anche quello degli abitanti, forse, della valle, di questo piccolo villaggio isolato tra le montagne, per il mare, per quello che c'è al di là delle montagne, per quello che c'è all'orizzonte, per quello che sembra essere la promessa di una vita diversa, di una vita che forse dalla valle appare più, forse più semplice e anche così più esotica. E quindi ecco, sì, questo personaggio che poi ad un certo punto approderà, insomma, anche lei al mare per trascorrere un periodo con la madre, forse mi è particolarmente caro, anche probabilmente per il momento della sua vita in cui viene colta e raccontata, che è quello un po' della preadolescenza, dell'affacciarsi alla vita adulta.
In Rombo poi ci sono un altro elemento che a me ha colpito in maniera particolare, ma forse quello è una mia passione, quindi anche in questo probabilmente è una lettura un po' distorta o comunque di parte rispetto al romanzo, è la centralità dell'oralità o comunque delle fonti orali, nonostante sia un romanzo, e questo viene chiarito subito sia dall'editore che anche da chi scrive, da Kinski. Ci sono tante voci e tantissime leggende anche, e hanno tutte pari dignità in questo, sia quindi la parte storica sia però la parte anche leggendaria rispetto a ciò che succede, una giornata in cui ci sono tre soli, in cui gli animali si comportano in un certo modo, però a tutto quanto una sua dignità. E questo mi ha fatto pensare anche alla cura che ha avuto la scrittrice nel curare la soggettività di chi narra, perché appunto i fatti in quel caso non vengono raccontati dal punto di vista storico, ma ciò che quei fatti hanno voluto dire per chi li ha vissuti e per chi ce li sta raccontando in quel momento. Quindi una fonte orale che ha un'attendibilità diversa, ma non meno attendibile della storia ufficiale, diciamo. Quindi innesca questo mix di voci e di leggende anche un funzionamento attivo della memoria collettiva in quel caso. Quello che volevo chiedere era, all'interno della parte di invenzione o della parte leggendaria, quanto il lavoro che ha fatto la scrittrice poi può essere per noi che la leggiamo parte del patrimonio anche culturale di chi lo legge, in questo caso in Italia, perché comunque è un terremoto italiano raccontato tra l'altro da una scrittrice tedesca. Quanto possiamo utilizzare questo modo anche di raccontare, per raccontare ciò che poi è successo veramente nella storia?
Credo che questo sia un punto centrale, anche proprio rispetto a ciò che stava a cuore a Esther Kinski nello scrivere questo libro, e lo ha avuto modo di ribadirlo più volte la settimana scorsa nel corso delle prime presentazioni del libro, che sono avvenute tra l'altro proprio in Friuli, quindi a Udine e San Daniele, quindi proprio nei luoghi del terremoto, di quel terremoto appunto del 76, che è quello da cui diciamo prende spunto. Ciò che appunto Esther Kinski ha ribadito più volte è che per lei è estremamente importante proprio questo processo di costruzione del ricordo, un processo appunto collettivo di costruzione del ricordo e della memoria, quindi il far vedere come di fatto attraverso la sensibilità, anche il passato, le esperienze di ciascuna di queste voci che poi stanno a rappresentare le centinaia di testimonianze che lei ha avuto modo di raccogliere, che in qualche modo le filtrano, le sintetizzano. Dicevo, come attraverso queste voci si vada a costruire una memoria che è estremamente mobile e sfaccettata, e per certi versi tende addirittura anche parzialmente ad annullarsi o a ridefinirsi costantemente a seconda di chi ricorda. Queste caratteristiche che vengono appunto esaltate dal fatto di accostare queste voci, metterle a confronto, fa sì che poi chiunque di noi, cioè restituisce a tutti noi perlomeno un pezzetto di quell'esperienza, e fa sì anche che ciascuno di noi poi si possa in qualche modo riconoscere o ritrovare in alcune di queste considerazioni. Questo vale in generale per quello che è il ricordo, diciamo, non dello specifico del terremoto, ma di tutta una serie di dinamiche familiari, anche sociali, che comunque il terremoto in un certo senso catalizza, porta in superficie, quali possono essere tutto il discorso anche dell'emigrazione, della difficoltà della sopravvivenza in questi posti e così via. Quindi sicuramente è una riflessione universale sui processi che portano alla costruzione di dei ricordi individuali e collettivi. E poi nello specifico del terremoto effettivamente diventa una sintesi di tutta una serie di fenomeni, di tracce, di sensazioni che credo possano davvero essere patrimonio comune di chi ha vissuto poi anche in prima persona quell'esperienza. Tra l'altro mi ha colpito moltissimo una piccola recensione, segnalazione che ho letto nei giorni scorsi, tra l'altro appunto restituitami dal feed del mio cellulare, quindi in maniera del tutto casuale, che comparsa peraltro su Confidenze, su appunto questa rivista femminile. Ora mi spiace moltissimo, ma non ricordo l'autrice dell'articolo, ed era però una persona che aveva una stretta, diciamo, familiarità con il terremoto dell'Aquila, ha costruito appunto questa sua recensione del libro di Esther Kinsky proprio sovrapponendo il proprio ricordo, cioè inserendo nelle parole di Rombo i riferimenti puntuali all'orario, ai diversi luoghi, dicendo faccio mie queste parole, al posto del canin poteva esserci l'aquila, al posto delle 6 del pomeriggio potevano esserci le 3:32, e sostituisce proprio materialmente nel passo riportato questi riferimenti a un altro terremoto, dicendo appunto di aver quasi dice proprio di aver letto Rombo quasi come se fosse una sorta di preghiera laica. E questo mi ha colpito moltissimo, perché credo sia così una conferma dell'efficacia del lavoro di Esther Kinsky nella sua appunto ricostruzione di quella che è stata un'esperienza che può diventare universale.
C'è un punto che a me ha colpito in maniera particolare quando Olga dice fuori sentivamo gridare i bambini che piangevano, forse è stato tutto più breve e rapido di come lo sto raccontando, ma ne ricordi e quando ne parli è sempre così. Le parole durano più delle cose o degli eventi. Un'ultimissima domanda a Silvia Albesano, questa però è quella di rito che facciamo qui a Tabula Rasa, ed è se c'è un libro che vuole consigliare ai nostri lettori e lettrici che ha letto o che sta leggendo e che dobbiamo assolutamente leggere insieme a questo di Esther Kinsky, Rombo.
Dunque, un libro che sto leggendo in questo momento è Villa del Seminario di Sasha Naspini. Ne ho sicuramente un libro interessante, e sicuramente è un altro libro in cui il tema della memoria, del ricordo, della ricostruzione di una memoria anche collettiva è molto, molto presente. E quindi questo è il mio consiglio così estemporaneo.
Abbiamo parlato di Rombo, scritto da Esther Kinsky, Iperborea, e ringraziamo di nuovo Silvia per essere stata qui con noi.
Grazie a voi, grazie, buona lettura.
Darmi che c'è il terremoto, darmi che ci dondoliamo. Un sogno ci ha preso la mano, la terra se n'è presa a gioco. Dormi che sparano in strada, i palazzi se ne vanno a fuoco. E scappano lontano i cani, ma tu stenditi tra le mie mani. Dormi che hai tante parole nascoste in mezzo ai capelli, ascolta le scale danzare, lo senti, è il rumore del mare. Dormi che crollano i muri, gli anarchici oggi sanno volare, domani sarai architetto, ma fino a mattina resta ballerina. Darmi che ti voglio bene e sono la tua palla.
Siamo ai titoli di coda, questa è stata la puntata di giovedì 13 aprile di Tabula Rasa. Vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata di Tabula Rasa, questa e tutte le altre, sul nostro podcast, sul sito di Radio Onda Rossa o sui social di Tabula Rasa. Ringraziamo poi chi è intervenuto in trasmissione e in particolare ringraziamo Walter Comoglio che ha presentato Qualcuno dovrà pensare ai rettili, Eris Edizioni. Ringraziamo Nicola Ruganti che ci ha parlato di Meglio che qua, edizioni Il Barrito del Mammut. E poi ringraziamo Silvia Albesano che ci ha parlato di Rombo di Esther Kinski, Iperborea. Vi ricordiamo che potete sostenere la radio con il radioabbonamento, con il crowdfunding che è disponibile sul sito radioondarossa.info e poi sul sito produzionidalbasso.com. Questa era Tabula Rasa, a tutte e a tutti buona lettura e buon proseguimento con i programmi di Radio Onda Rossa.
Sognando di averti sognato.